Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Filippo Ceccarelli su Invano, il potere in Italia da De Gasperi a questi qua. Un saggio Feltrinelli.
Nel mio libro devo a un certo punto affrontare l'enigma degli enigmi della politica italiana, che è Giulio Andreotti. Chi è stato Giulio Andreotti? Era il bene, era il male, era una via di mezzo, era la Santa Chiesa Cattolica, era il suo contrario, era Belzebù, il diavolo, non lo so. E sono arrivato per fortuna a un documento che ritengo decisivo da questo punto di vista, che sono le fotocopie poi di alcune lettere che lui periodicamente scriveva ai familiari da aprirsi a babbo morto, cioè post mortem, così si intitola questa piccola edizione proprio per amici e parenti, e ne scrive tante con una grafia quasi infantile e sono impressionanti da un certo punto di vista, perché viene fuori un personaggio inaspettato, un Andreotti che dà le disposizioni quando non ci sarà più, e sono disposizioni povere, in cui lui dice: non ho istruzioni da dare, ho comandato già troppo da vivo. È interessante questo fatto. E poi c'è un PS in cui lui dice: viene al portone spesso un poverino ricoverato per cure, con i miei lo chiamiamo il vecchietto, e qui dice ai familiari: aiutatelo. Ecco, c'è tutto questo dramma di un uomo potente che però si pone il problema del vecchietto, lo vuole aiutare, e questo non necessariamente significa che Andreotti era buono, ma significa che l'essere umano e la Democrazia Cristiana era un partito di medietà, un po' buono e un po' cattivo, e Andreotti la rappresentava al massimo livello. Nel libro che ho scritto si parla molto di Enrico Berlinguer, ma non tanto come leader politico, ma come persona. Il punto è che la persona corrispondeva a quei tempi al leader politico, e per questo sono molto affezionato a questa fotografia che mi ha regalato Umberto Pizzi, l'artista di Cafonal, che raffigura Berlinguer a Roma, a Piazza Augusto Imperatore, che si trova a contatto con alcuni muratori. E la cosa più bella, il capolavoro di questa foto, è la estrema naturalezza con cui avviene il contatto, che è probabilmente un contatto casuale. Berlinguer appare incuriosito, c'è un autobus che passa con il suo cappotto, e gli operai, i muratori lo guardano, lo accolgono con una assoluta disinvoltura. Ce n'è addirittura uno che rimane seduto, sta mangiando, e la foto fotografa fissa la grande disinvoltura, lo scambio tra la base di un partito e il suo leader, che è esattamente quello che viene meno tanti anni dopo nel Partito Democratico, che è l'erede in fondo del PC, e qui c'è un attestato, che è quello che viene dato a chi ha votato per la prima volta, che lo fa fondatore, in cui c'è una frase che fa riflettere, che dice: io ci sono. In realtà non c'era quasi nessuno, perché se c'è un partito che nasce oligarchico, in cui diciamo la distanza tra la base e il gruppo dirigente è enorme, quasi una vertigine, è proprio il Partito Democratico. Quindi io ci sono, ma dove? Ma quando? Il Palazzo delle Botteghe Oscure, non c'è più niente che lo ricordi intorno, non c'è più nulla, è diventata la sede dell'Associazione Bancaria Italiana, e a destra, là dove c'era la gloriosa e più volte assaltata libreria Rinascita, c'è un supermercato, quindi in qualche maniera è avvenuta una sorta di catastrofe politica, è un luogo che non ha più nessun ricordo di un tempo. Era un tempo invece nel quale il Partito Comunista aveva una enorme presenza, grazie anche ai suoi uomini, uno dei quali forse la figura tra le più gloriose fu Giancarlo Paietta, la lingua più tagliente del Parlamento italiano. E ho qui un documento, una lettera che mi è stata regalata da una mia collega, Alessandra Vitali, che dice tutto di com'era Paietta e di com'era il PC. È una lettera che lui manda direzione del Partito Comunista nella fine di dicembre del 1978 alla Federazione Comunista di Mantova e dice: cari compagni, vi mando indietro il cartoncino degli auguri pensando che abbiate dimenticato di scriverci due parole, perché non penso che le buone feste mi siano augurate così, nude e crude, soltanto dal tipografo. Fraterni saluti, Giancarlo Paietta. Poi c'è un PS. Se poi la liturgia sottolineata sostituisce quel minimo di contatto umano che potrebbe essere un biglietto, abolitela, perché è un residuo pericoloso che potrebbe rendere arida e sterile anche la nostra azione politica verso l'esterno. Augurando a tutti i compagni di essere umani fra gli uomini e le donne, vi saluto e per adesso ringrazio il tipografo, Giancarlo Paietta. Ecco, sono i primi segni della fine dell'umanesimo comunista. E qui comincia l'avventura di Umberto Cicconi, il fotografo personale di Craxi. Tutti gli altri politici poi si faranno anche loro il fotografo personale, ma lui è il primo. È il primo che segue il leader, lo segue a colori, lo segue nella sua dimensione, nella sua quintessenza leaderistica, per cui è sostanzialmente un uomo, un uomo solo, un corpo, addirittura un corpo nudo, qui è addirittura torso nudo o fa il bagno insieme a Berlusconi nel mare, salta le transenne come una pubblicità e Cicconi riprende Craxi nel suo nuovo look con i cappelli, con i giubbotti, sostanzialmente da solo, quasi sempre da solo, è un leader solo, è un corpo. Anche a torso nudo, anche mentre si fa il bagno, è una condizione in cui il potere, come io racconto in questo libro, è diventato smagliante. Magari ha perso peso, ma ha acquistato immagine. L'immagine diventa come una specie di divinità a cui i politici, i capi politici di questo tempo si diventano fedeli, si asservano. E Cicconi continua a seguire l'esperienza di Craxi fino alla fine, fino a quando questa solitudine è una solitudine definitiva, è una solitudine che ha a che fare con la latitanza o con l'esilio in Tunisia, in una situazione proprio di disperazione. Oh, un bel giorno mi arriva al giornale questo pacco e lo apro e dentro ci sta un biglietto da visita di Cossiga e poi lo stemma dei quattro gatti con il motto miau. E Cossiga me l'ha mandato perché ho scritto un articolo in cui lo paragonavo così al ruolo che secondo me lui stava avendo una volta fuori dal Quirinale, che era quello dello sciamano, del risolutore quasi magico di controversie, di quello che può dire la verità. E nel libro è raccontata la metamorfosi di quest'uomo come una storia di dramma del potere, perché Cossiga viene mandato al Quirinale proprio per caratteristiche di discrezione, affidabilità, e invece presente quasi come un sensore che sta per crollare la Prima Repubblica, e allora innesca su di sé una metamorfosi che lo fa sembrare pazzo. Lui stesso dice: io non sono pazzo, ma faccio il pazzo per far emergere le contraddizioni. Allora prima si toglie i sassolini dalle scarpe e poi addirittura sostiene di essere il picconatore di equilibri, il picconatore del sistema politico, dando il via sostanzialmente alla Seconda Repubblica nel linguaggio, fa delle cose abbastanza strane, fa delle cose che allarmano il suo staff. Fino al punto da costituire un pericolo, per cui l'opposizione ne chiede la messa in stato di accusa e Cossiga continua lo stesso. Ma non so se qualche anno fa avrei fatto una cosa di questo genere, ma col tempo il personaggio di Silvio Berlusconi, anche a confronto di questi qua che ci stanno adesso, come scrivo nel mio libro, fa un'altra figura, fa quasi rischia di fare la figura dello statista. E Berlusconi è qualcosa che nella generazione dei giornalisti politici è stato un enorme regalo, ci ha dato una tale quantità di materia da poter saturare qualsiasi immaginario, e almeno per me è stata una specie di fissazione, una vera e propria berluscomania, per cui soprattutto e al di là della politica che era debole, che oggi non saprei neanche definire qual è stata, quale non è stata, sono balle la rivoluzione liberale, in realtà Berlusconi è stato soprattutto Berlusconi, e la ricaduta, diciamo, nella cultura di massa è una ricaduta enorme. Io me ne sono appassionato fino a poter pensare di collezionare dipinti, quadri, sculture, e poi però mi sono dovuto arrendere perché era troppo, e così mi sono rimasti questi tre pupazzetti, sono in vendita nelle bancarelle a 7 euro, forse adesso sono spariti, c'è questo Berlusconi qui alla mia destra che è un po' livido, ma assomiglia davvero a come è oggi. E c'è Berlusconi Superman e c'è un Berlusconi a braccia aperte, che è il Berlusconi di un tempo ormai perduto.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.